06 marzo 2020. Scoprirne uno per contarne 100, ecco il blazar più lontano finora osservato. Un blazar, ovvero un nucleo galattico attivo che emette un getto di radiazione e particelle diretto lungo la nostra linea di vista. La sua sigla, piuttosto difficile da ricordare, è PSOJ 030947.49 più 271.757.31, ma il record che detiene è decisamente chiaro, è infatti il blazar ad oggi più distante mai osservato. La sua luce, che osserviamo oggi, è stata emessa quando l'universo aveva meno di 1 miliardo di anni, ovvero circa il 7% della sua età attuale, stimata in 13,8 miliardi di anni. A scoprire PSOJ 0309 più 27, questa la sua sigla abbreviata, è stato un team di ricercatrici e ricercatori guidato da Silvia Belladitta, dottoranda dell'Università dell'Insubria, che sta svolgendo il suo lavoro di tesi presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica a Milano, sotto la supervisione di Alberto Moretti e Alessandro Caccianiga. La scoperta, ottenuta grazie alle osservazioni con Large Binocular Telescope, confermate poi anche da alcuni dati del telescopio spaziale Swift, solleva il velo su questi mostri cosmici già attivi all'alba dell'universo e apre la strada per un accurato censimento dei nuclei galattici attivi in quell'epoca così remota, finora inaccessibile. I cosiddetti radio load AGN, ovvero nuclei galattici attivi AGN di tipo radio, sono potentissime sorgenti di segnali radio alimentate da buchi neri supermassicci al centro delle galassie, che espellono poderosi getti di materia a velocità prossime a quella della luce. In particolare PSOJ 0309 più 27 è un nucleo di galattico attivo di tipo radio che ha tutte le caratteristiche per appartenere alla sottoclasse dei blazar, cioè quei radio load dei nuclei galattici attivi il cui getto è fortuitamente allineato sulla nostra linea di vista. Inizialmente individuato sulla base della sua emissione radio e ottica, questo oggetto è stato quindi osservato al Large Binocular Telescope, LBT, di cui l'Italia con l'INAF è partner, usando lo spettrografo MODS, in modo da poterne confermare la natura dei nuclei galattici attivi lontano. Lo spettro che è apparso davanti ai nostri occhi ha confermato come prima cosa che PSOJ 0309 più 27 è effettivamente un nucleo galattico attivo, ovvero una galassia il cui nucleo centrale è estremamente luminoso per la presenza nel suo centro di un buco nero supermassiccio che si sta alimentando fagocitando il gas e le stelle che lo circondano, dice Belladitta. Inoltre, i dati ottenuti al LBT hanno anche confermato che PSOJ 0309 più 27 si trova a un'enorme distanza da noi, quantificata da uno spostamento verso il rosso che in gergo tecnico chiamiamo redshift, pari al valore record di 61, mai misurato prima per un oggetto simile. A questa distanza stiamo osservando l'universo come era circa 900 milioni di anni dopo il Big Bang, meno di un della sua età attuale, che è di 13,8 miliardi di anni, prosegue la ricercatrice, prima firmataria dell'articolo che descrive la scoperta, pubblicato oggi sulla rivista Astronomy Astrophysics Letters. PSOJ 0309 più 27 è quindi risultato essere, al momento, la sorgente radio persistente più potente nell'universo primordiale, ovvero entro il primo miliardo di anni dalla sua formazione. Osservazioni condotte con il telescopio XRT a bordo del satellite Swift, missione a cui l'INAF ha dato un contributo fondamentale insieme all'Agenzia Spaziale Italiana, hanno inoltre permesso di stabilire che anche nei raggi X PSOJ 0309 più 27 è la sorgente più luminosa mai osservata a queste distanze. Queste proprietà estreme hanno permesso ai ricercatori di stabilire che PSOJ 0309 più 27 è un blazar, ovvero un nucleo galattico attivo con un potente getto di materiale relativistico che punta verso la Terra. Grazie a questo particolare allineamento, l'emissione risulta fortemente amplificata e può quindi essere osservata fino a grandi distanze. E qui emerge uno dei punti chiave della ricerca, come sottolinea Belladitta. Osservare un blazar è estremamente importante in quanto per ogni sorgente scoperta di questo tipo sappiamo che ne devono esistere un centinaio simili, ma orientati diversamente, e quindi troppo deboli per essere visti direttamente. La scoperta di PSOJ 0309 più 27 permette quindi di quantificare per la prima volta il numero dei nuclei galattici attivi con potenti getti relativistici presenti nell'universo primordiale. Da nuove osservazioni LBT ancora in corso di elaborazione, stimiamo inoltre che il motore centrale che alimenta PSOJ-0309-27 sia un buco nero con una massa pari a circa 1 miliardo di volte quella del nostro Sole. Grazie alla nostra scoperta siamo quindi in grado di affermare che già nel primo miliardo di anni di vita dell'universo esisteva un grande numero di buchi neri molto massicci e in grado di produrre potenti getti relativistici. Questo risultato pone dei vincoli molto stringenti ai modelli teorici che cercano di spiegare l'origine di questi enormi buchi neri presenti nel nostro universo, conclude Belladitta. Oltre a Silvia Belladitta, Alberto Moretti e Alessandro Caccianiga, primi autori dello studio pubblicato oggi sulla rivista Astronomy Astrophysics Letters, l'articolo The First Blazar Observed at Maggiore di 6 vede anche la partecipazione di altre ricercatrici e ricercatori dell'INAF Osservatorio Astronomico di Brera, Paola Severnini, Roberto Della Ceca, Gabriele Ghisellini e Tullia Sbarrato, dell'INAF Istituto di Radioastronomia di Bologna, Cristiana Spingola, dell'INAFIASF di Milano, Letizia Cassarà e di altri collaboratori nazionali, Daniele Dalla Casa, professore all'Università di Bologna, ed internazionali, Claudia Ciccone, professoressa all'Università di Oslo e Marco Pedani, dell'INAF Fondazione Galileo Galilei alle Canarie. 03 marzo 2020. Le radici genetiche dell'ecolocazione. Di Giulia Assogna, David Michas, Hilton fratto AGF. La capacità di usare indizi sonori per muoversi nell'ambiente o ecolocazione accomuna pipistrelli e delfini, ma anche alcuni uccelli e roditori. Uno studio di genomica comparata ha mostrato che in queste specie imparentate solo molto alla lontana questo comportamento si è evoluto in modo indipendente. Nel profondo degli oceani o nel buio delle grotte, il mondo è diverso da come lo vediamo abitualmente. Così, sotto la pressione di esigenze fisiche esterne, l'evoluzione ha portato a soluzioni acustiche convergenti, anche in gruppi animali completamente diversi. Negli ambienti con illuminazione scarsa si è reso vantaggioso usare l'eco, il fenomeno per cui le onde sonore riflesse da un ostacolo tornano con qualche istante di ritardo nel punto in. Nel profondo degli oceani o nel buio delle grotte, il mondo è diverso da come lo vediamo abitualmente. Così, sotto la pressione di esigenze fisiche esterne, l'evoluzione ha portato a soluzioni acustiche convergenti, anche in gruppi animali completamente diversi. Negli ambienti con illuminazione scarsa si è reso vantaggioso usare l'eco, il fenomeno per cui le onde sonore riflesse da un ostacolo tornano con qualche istante di ritardo nel punto in cui sono state emesse. A usare questa strategia ingegnosa, nota con il nome di ecolocazione o ecolocalizzazione, sono alcuni mammiferi, principalmente pipistrelli, chiropteri, e cetacei odontoceti, orche, capodogli e delfini. Ma usano l'ecolocazione anche alcuni piccoli roditori e persino alcuni uccelli. Un nuovo studio dell'Università di Oxford, pubblicato su Genome Biology and Evolution, rivela ora che il sistema dell'ecolocazione si è evoluto in maniera indipendente nei diversi gruppi animali, anche non imparentati evolutivamente. Non solo, nei gruppi si riscontrano geni molto simili tra loro, tutti coinvolti nella fisiologia dell'udito, nella specializzazione e nel mantenimento delle strutture dell'orecchio interno, in particolare della coclea. I ricercatori hanno individuato 144 geni comuni a tutte le specie ecolocalizzatrici, 34 dei quali coinvolti nella formazione dell'osso della coclea e nella regolazione della sua densità. Altri geni si occupano della produzione di antiossidanti specifici utili a proteggere la coclea dai suoni a più alta frequenza, che nel corso della vita potrebbero danneggiarla. In sostanza, dunque, la coclea dei pipistrelli e degli odontoceti è un ottimo esempio di evoluzione convergente, cioè quella condizione in cui organismi non imparentati filogeneticamente sviluppano caratteristiche fisiche simili per rispondere alle stesse condizioni ambientali, per esempio alla mancanza di luce. L'ecolocazione permette a tanti animali di avere una precisa rappresentazione dell'ambiente che li circonda, di percepire eventuali pericoli e di muoversi senza problemi anche quando le condizioni di illuminazione non lo consentirebbero. La stima della distanza degli oggetti nello spazio è ottenuta dall'animale misurando i cambi di frequenza dell'eco o il tempo trascorso tra l'emissione del suono e il ritorno dell'eco di intensità differente in base alla posizione dell'oggetto colpito. Con questo sistema gli ecolocalizzatori sono in grado di determinare anche la direzione in cui stanno andando e le caratteristiche di altri animali presenti, intercettando così predatori e prede. Un'analisi genetica estesa non era mai stata compiuta prima, spiega alle scienze Leonardo Ancillotto, esperto di ecologia comportamentale dei pipistrelli e docente dell'Università di Salerno. Le specie che ecolocalizzano devono essere dotate di un orecchio interno molto complicato e in grado di mantenerlo particolarmente efficiente. Il doppio sonar del delfino e i chiropteri, per esempio, hanno grandi padiglioni auricolari e diverse modalità di ecolocazione classificate in base alla struttura del segnale acustico che usano. Ci sono quelli che producono suoni con il passaggio di aria nella laringe, cioè con le corde vocali, ecolocalizzatori a frequenza costante e a frequenza modulata, e quelli che schioccano la lingua per produrre l'onda sonora, i cosiddetti pipistrelli cliccatori, i cui suoni hanno una frequenza più bassa rispetto agli altri gruppi. In generale, comunque, la frequenza dei segnali di ecolocazione deve essere molto elevata per permettere un'analisi dettagliata dell'ambiente circostante, e dunque l'orecchio umano non riesce a percepirli. I suoni a frequenza minore, invece, vengono prodotti da chi vola molto in alto, in ambienti aperti, dove non c'è bisogno di analizzare con precisione tutte le discontinuità dello spazio. Continua Ancillotto. Ci sono prove che anche alcuni toporagni ipovedenti riescano a ecolocalizzare, e anche alcuni uccelli, il guaciaro Steatornis caripensis del Sud America e le salangane imparentate con le rondini hanno evoluto un sistema simile a quello dei cliccatori di lingua e lo utilizzano solo quando sono in grotta. Forse, quindi, l'abilità di sfruttare i suoni per l'orientamento è più frequente di quanto pensiamo, tanto da suscitare l'interesse della comunità scientifica. Un dato molto interessante è che anche le persone possono sviluppare la capacità di ecolocalizzare attraverso i click della lingua. Sono già attivi dei corsi che insegnano a soggetti ipovedenti o non vedenti a muoversi usando i suoni. I risultati sono strabilianti. Alcuni riescono a svolgere con estrema naturalezza attività difficili, per esempio andare in bicicletta. Nel DNA il mistero delle capacità vocali dei pipistrellidi Raminskiba fratto nature nei pipistrelli la capacità di ecolocalizzare è completamente innata. I primi tentativi si verificano già pochi giorni dopo la nascita e precedono il primo volo. Non c'è nessuna prova di apprendimento sociale, cioè non imparano dagli adulti o da altri individui, ognuno ha una propria cifra distintiva che sviluppa in autonomia. I suoni, però, riprende il ricercatore, cambiano anche in base alla struttura fisica dell'animale che li genera. Quelli con dimensioni minori hanno strutture più strette ed emettono suoni particolarmente acuti e ad alta frequenza, mentre quelli più grandi emettono suoni a minor frequenza. Il molosso di cestoni, Tadalida teniotis, per esempio, è piuttosto grande ed è l'unica specie europea di pipistrello di cui anche noi possiamo ascoltare i segnali di ecolocazione. È un suono comune nelle sere d'estate. Inoltre è noto che in aggiunta ai segnali di ecolocazione con cui si muovono e trovano le prede, i pipistrelli hanno un'ampia gamma di suoni sociali molto vari e caratteristici di ogni specie evoluti proprio per la comunicazione intraspecifica, cioè per comunicare con gli altri individui. Questi segnali, al contrario dei precedenti, sono fortemente influenzati dai contesti esterni e necessitano di una lunga fase di apprendimento vocal learning. In ogni caso, che sia sulla terraferma, in aria o in acqua, l'inquinamento acustico provocato dalle attività umane ha un effetto deleterio sul comportamento degli animali che, per muoversi, devono interpretare i suoni. Il rumore di fondo danneggia profondamente i pipistrelli, ma anche i cetacei. Il problema per loro si aggrava perché l'acqua conduce molto bene tutti i suoni, che si espandono per centinaia di chilometri e interferiscono nella comunicazione tra gli animali, spiega Gianni Pavan, esperto di bioacustica e docente all'Università di Pavia. Possiamo fare un paragone semplice per capire meglio la situazione, considerando tutto il traffico navale e le interferenze dei sonar, è come se noi stessimo sempre accanto a un martello pneumatico. Ai problemi di comunicazione, quindi, dobbiamo aggiungere anche la perdita di prede e la mancata individuazione dei predatori, nonché un incremento dello stress per gli animali, con un forte aumento del rischio di malattie cardiovascolari. Il navigatore del pipistrello e quello del ratto, il sistema di produzione, emissione e ricezione del suono negli odontoceti è molto modificato rispetto ai mammiferi terrestri. Il condotto uditivo si è chiuso come adattamento all'ambiente acquatico, la parte esterna dell'apparato uditivo è scomparsa e i suoni in arrivo vengono recepiti dai tessuti al di sotto della mandibola. Questi contengono canali di grasso specializzato che conduce le vibrazioni fino all'orecchio interno. Il suono, invece, viene emesso da due piccole membrane che si trovano al di sotto dello sfiatatoio all'uscita dell'apparato respiratorio, conosciute con il nome di phonic clips. I suoni sono a impulsi, ovvero incredibilmente brevi e con una frequenza molto alta. Come i chirotteri, però, anche gli odontoceti producono due tipi di segnali. Ci sono i segnali di ecolocazione, ultrasuoni ad altissima frequenza, udibili dagli altri conspecifici per molte centinaia di metri, e i fischi, udibili anche dall'orecchio umano, che vengono usati per la comunicazione intraspecifica. Fungono da richiami, da suoni d'allarme, avvisi di disagio o come firma acustica che consente il riconoscimento del singolo individuo. La capacità di emettere segnali di ecolocazione è completamente innata. Al contrario, ci sono prove che i fischi e gli altri suoni sociali siano appresi dalle madri. In un secondo momento, poi, ognuno elabora una firma acustica personale. Le phonic clips vibrano con l'aria interna dell'apparato respiratorio e possono muoversi in due modi, come singoli eventi di breve durata per produrre segnali impulsivi di ecolocazione, o per un tempo prolungato per produrre fischi sociali. Conclude Pavan. I delfini possono produrre contemporaneamente i due tipi di suoni, uno da ogni membrana. Si pensa addirittura che alcuni possano fare una sorta di ecografia ad altri individui tramite l'ecolocazione. È un'ipotesi piuttosto romantica, che ancora non è stata verificata. 03 marzo 2020. Una spiegazione per il campo magnetico della Terra primordiale. Il nostro pianeta genera un campo magnetico da almeno 3,4 miliardi di anni. Sulla rivista Nature Communication, Lars Stiksrude dell'Università della California a Los Angeles e colleghi spiegano in che modo la Terra primordiale era in grado di sostenerlo, svelando un mistero che dura da anni. Le difficoltà dei ricercatori finora erano legate al fatto che a quella fase dell'evoluzione del nostro pianeta non si può applicare l'attuale modello geofisico che spiega l'esistenza del campo geomagnetico. Quest'ultimo è infatti generato per effetto dinamo dallo strato esterno del nucleo terrestre, costituito da materiali metallici, in particolare ferro e nickel, posto in rotazione da moti convettivi. Ma alcune considerazioni termodinamiche, in particolare sui processi di raffreddamento del pianeta, fanno escludere che la Terra di miliardi di anni fa avesse una struttura simile. Eppure i dati paleomagnetici mostrano l'esistenza di un campo geomagnetico generato da un effetto dinamo fin dalle epoche primordiali del pianeta. Quindi l'unica possibilità è che fosse generato da un profondo oceano di magma basale, cioè appena all'esterno del nucleo, costituito in gran parte da silicati minerali ricchi di silicio allo stato fuso. Il gruppo di Stiksrude studia da anni le condizioni di temperatura 4000-6000 gradi e di altissima pressione che rendono questo strato di silicati fusi in grado di condurre elettricità, un requisito essenziale per produrre una dinamo. Finora però le misurazioni sembravano indicare che la conducibilità elettrica dei liquidi di silicati non potesse raggiungere valori sufficienti. Ora Stiksrude e colleghi hanno eseguito una serie di simulazioni per prevedere la conducibilità elettrica di un liquido di silicati in condizioni simili a quelle dell'oceano di magma basale della Terra primitiva. Gli autori hanno scoperto che alle condizioni di temperatura e pressione previste in questo oceano, la conduttività elettrica del silicato è sufficiente a sostenere una dinamo. Sulla base di questi risultati, hanno poi calcolato l'intensità del campo magnetico terrestre, trovando valori compatibili con quelli osservati nella documentazione paleomagnetica relativa all'Archeano, il periodo geologico situato cronologicamente tra circa 4 miliardi e circa 2,5 miliardi di anni fa. Secondo le conclusioni degli autori, proprio la fine dell'Archeano potrebbe essere stata uno spartiacque. Via via che l'oceano di magma si è raffreddato, si è verificato il passaggio da un campo magnetico prodotto dai silicati fusi del magma basale a quello prodotto dal nucleo metallico. Una dinamo prodotta dai silicati, ipotizzano i ricercatori, potrebbe essere presente anche in altri corpi planetari nell'universo.